Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Quante volte avete sentito dire, ah, mi lo denuncio, sanno, il gaca capi niente, noi gaca capi niente, i mega manda fuori dall'ospedale come che sono un vignù, mi li denuncio tutti. C'è questa sorta di non accettazione di quello che magari è una diagnosi che non ci piace o un'espressione di un parere che non è conforme alle nostre aspettative. Nasce un po' da lontano questo atteggiamento di critica, mentre per molti anni c'è stato un atteggiamento di riverenza verso ciò che veniva detto dal medico, che veniva emesso dall'ospedale. Oggi tutti credono di sapere tutto perché vanno in internet, si consultano e se quello che sentono non è conforme a quello che si aspettano, magari protestano o vengono anche a minacciare querele o quant'altro. L'abitudine di ricorrere al tribunale per chiedere danni di un errore medico nasce negli Stati Uniti e a dimostrarlo negli Stati Uniti, ma poi vedremo anche in Europa, è il premio assicurativo annuale che deve pagare un medico americano che è pari a un paio di mesi di stipendio di un suo collega europeo. Ma questo è facile in un paese in cui la medicina è praticamente solo privata. I medici alzano le tariffe e certe pratiche a rischio per il paziente magari, non vengono più praticate. In Europa le mode americane arrivano in ritardo, ma arrivano. Anche da noi le cause medico-legali fioccano e certe specialità sono particolarmente gettonate. Pronto soccorso, ortopedia, ginecologia. Ho già avuto modo di parlare altre volte della medicina difensiva. Chi cerca di proteggere la medicina difensiva? Il medico e il paziente. Ecco come la paura del contenzioso legale ha moltiplicato indagini e accertamenti. Anche quelli che secondo la scienza e la coscienza dovrebbero essere evitati. Che l'uomo sia infallibile, nessuno l'ha mai sostenuto. Ne consegue che il medico, che è un uomo, non è infallibile e quindi sbaglia. Però dire sbaglia fa scandalo, più scandalo che non dire che è infallibile, ma è solo un sinonimo e quindi giusto che se sbaglia paghi. E a tal scopo ci sono le assicurazioni. Quando però si verifica che nell'80 e più per cento delle cause che arrivano al tribunale il medico viene assolto, si ha la tentazione di pensare a una certa immotivata litigiosità dei pazienti che ricorrono al giudizio. O forse non lo fanno per amore di giustizia, ma anche per soldi? Può darsi. Certo è che con il medico dovrebbe esserci un rapporto di fiducia. Se viene a mancare la fiducia, in effetti può entrarci il tribunale. Ma questa facilità di adire alle cause non so quanto bene faccia ai sentimenti di affidamento fiducioso che uno dovrebbe avere verso chi lo cura. E allora il discorso è parlare della paura indotta in molti medici dalla facilità con la quale vengono promosse azioni giudiziarie di rivalsa quando i risultati di guarigione non vengono raggiunti o quando sorgono complicazioni inaspettate. In altra occasione ho già rimarcato che dal punto di vista legale il medico non si obbliga a guarire il paziente, ma si obbliga a fare di tutto perché il paziente guarisca. È una sostanziale diversità, so di avervela già esplicata ma la accenno brevemente. Se voi fate un contratto con un piastrellista, vi aspettate che il piastrellista vi faccia un bel pavimento liscio. Se voi fate un contratto, ma quando parlo di contratto parlo di accordo, no? Con un medico che vi cura, lui si impegna a fare il meglio per voi, non vi, si può impegnare alla guarigione, sappiamo che certe malattie non sono guaribili. Perciò il medico deve usare tutti i mezzi che lui conosce e impiegarli dunque per raggiungere il miglior risultato possibile per quel malato in quella situazione. Tuttavia, molti medici lavorano col timore di andare in tribunale e di conseguenza si eleva la tendenza a prescrivere accertamenti, esami, ricoveri, visite, magari inutili per il paziente, ma utili allo scopo di cautelarsi di fronte a un'eventuale accusa di non aver fatto abbastanza. In questo consiste di fatto la medicina difensiva, che difende in questo caso il medico. Una medicina che antepone la sicurezza del medico a quella del malato o a quella delle casse del Servizio Sanitario Nazionale, che naturalmente ne risentono quando un professionista fa richiesta di molti esami. Risentono le casse del Servizio Sanitario Nazionale della superproduzione di esami o di ricoveri non necessari o di ricette superflue. E sono i medici più giovani che sentono maggiormente il rischio di essere querelati o sottoposti a giudizio, o quelli che esercitano alcune specialità critiche, citavo prima il pronto soccorso, l'ortopedia, ma anche la chirurgia, l'anestesia, l'ostetricia. E d'altra parte esiste anche la possibilità che i professionisti, invece di cautelarsi prescrivendo cose inutili, e questo peserebbe solo sul Servizio Sanitario Nazionale, si astengano dal fare o raccomandare trattamenti che sarebbero necessari, ma comporterebbero dei rischi. E questo sì che peserebbe direttamente sulla salute del paziente. Perciò molti medici sono controbattuti dal problema e lo affrontano in modo diverso, o super prescrivendo o astenendosi dal raccomandare qualche prestazione o farmaco che però ha delle controindicazioni che potrebbero anche creare nocumento al paziente. Faccio un esempio che ho trovato su una rivista. Una signora fa una mammografia che mostra delle calcificazioni, una cosa molto comune a una certa età. Le calcificazioni in rarissimi casi potrebbero essere un segnale di cancro, ma il più delle volte non lo sono. Questa signora tipo che noi immaginiamo sono molto poco sospette, diciamo che c'è un rischio di cancro dell'1 per mille, ma nel dubbio, e per non aver grane, il radiologo prescrive una biopsia. Le conseguenze sono queste: le biopsie delle calcificazioni, che si fanno con una macchina particolare, aumentano drammaticamente di numero, la lista di attesa per quell'esame diventa di mesi e le donne che hanno davvero un cancro hanno conseguentemente un ritardo nella diagnosi. Poi le biopsie delle calcificazioni hanno un elevato costo, almeno 500 euro, e ci sono i costi per il Servizio Sanitario Nazionale o per chi paga in proprio, moltiplicate per tutte quelle inutili e vedrete quanto costa. Su 1000 biopsie solo una è positiva e 999 subiscono una biopsia che è comunque un piccolo intervento, sarà mezz'ora, che comporta un ematoma, qualche volta una cicatrice cheloide, qualche volta un'infezione o qualche volta anche nulla. O meglio, per quell'unica donna che ha davvero un carcinoma e che magari poteva essere guarita anche se fosse stata controllata e se avesse fatto la biopsia dopo un anno, perché i tumori con calcificazioni sono assai lenti a una certa età. Poi, tra i costi, il patologo, quello che interpreta al microscopio il frammento di mammella prelevato dalla biopsia, anche lui è un medico e anche lui, potendo sbagliare, corre ai ripari. Nei casi poco chiari, per non saper né leggere né scrivere, consiglia comunque l'intervento e questo avviene nel 10% dei casi. Sulle nostre 1000 donne, dunque, 100 subiscono un intervento chirurgico, paura, costi, cicatrice, per niente, con i costi che abbiamo detto. Quindi la medicina difensiva ha moltiplicato le indagini e gli accertamenti, anche quelli che secondo la raccomandazione delle società scientifiche sarebbero superflui. I malati non possono chiedere ai medici una onnipotenza che non possiedono, possono però pretendere la massima diligenza professionale. In un clima di attenzione, rispetto e impegno, anche le inevitabili sconfitte della medicina possono venire accettate con minor virulenza. E un paziente che stima il suo medico sa che se anche ha sbagliato, ha operato in buona fede e nel suo interesse, e non è proprio prontissimo a citarlo per negligenza, imperizia o omissioni. Dunque è vero che c'è questo clima di rivendicazione, che una volta non sarebbe stato pensabile proprio per la cultura di assoluto rispetto, e al medico si demandava la decisione. Oggi tutti crediamo di sapere tutto e spesso andiamo dal medico già con la diagnosi che noi abbiamo confezionato, e sta a lui poi confermare o smontare la nostra deduzione, che se è fatta solo di internet è una deduzione molto fallace. Il medico dalla sua può avere, oltre che una decina di anni di formazione tra base e specialità, anche tutta l'esperienza, tutti i casi che magari sa di non essere stato all'altezza e che lo inducono alla prudenza, ma è proprio l'esperienza che lo porta alla perizia che noi dovremmo riconoscere ai medici a cui ci affidiamo. Certo, qualche volta è un problema perché i medici più anziani se ne stanno andando, quelli giovani ci sembrano tanto giovani, che potrebbero però mostrarci una sorpresa, cioè sorprenderci piacevolmente. Come è capitato a me quando ho dovuto cambiare medico, mi sono ritrovata un ragazzone di 30 anni che si è presentato molto atletico, con la sua coda di cavallo raccolta bene in uno chignon perfetto, e ho detto oddio, chi mi è capitato? Invece ho trovato che, sebbene giovane, è molto attento, preparato e si è organizzato molto bene l'ambulatorio che conduce con dedizione. Bene, per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.